noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammataro, ed è in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della facoltà avventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
Ciao Saverio.
Ciao Carmen, ciao Mario, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie.
Buongiorno, grazie.
E questa è la 20ª puntata della serie di commento all'Apocalisse. Il tema di oggi, le sette piaghe, e il testo di riferimento è quello di Apocalisse 15, versetti da 5 a 8. Lo leggiamo. Dopo di ciò vidi aprirsi in cielo il luogo santissimo e dal santuario uscire i sette angeli che dovevano portare i sette flagelli. Erano vestiti di puro lino di un bianco splendente e attorno al petto avevano una fascia d'oro. Una delle quattro creature viventi consegnò ai sette angeli sette calici d'oro pieni dell'ira di Dio, di colui che vive in eterno. Il santuario si riempì di fumo per la gloria e la potenza di Dio, e nessuno poteva entrare nel santuario prima che fossero portati a termine i sette flagelli inflitti dai sette angeli. Insomma, Saverio, c'è qui una
non
immagine,
è proprio un testo allegro.
Ecco, un'immagine veramente ci fa un po' paura forse, ma intanto qual è il significato generale di questa profezia e come possiamo introdurla per darle anche un po' più di serenità, un po' più di tranquillità, se è possibile, insomma.
Sì, allora intanto c'è da dire che questi versetti che tu hai letto sono solo la parte introduttiva della visione delle sette piaghe dell'Apocalisse, che è una visione molto più ampia, che arriva fino alla fine, praticamente fino al capitolo 22, versetto 5.
Sì, sì.
E questo è il testo introduttivo che contiene degli elementi che ci aiutano un po' ad afferrare il senso di tutta la profezia. E qual è il senso di questa profezia? Il senso è che si tratta di una scena di giudizio. Diversi elementi ce lo dicono, quindi il fatto che questi angeli escono dal luogo santissimo dove c'è l'arca dell'alleanza, escono dal tempio dove c'è l'arca dell'alleanza, per esempio, è un elemento che ci parla di una scena di giudizio, perché appunto nel santuario ebraico di cui si parla nella Bibbia è l'unico giorno in cui i sacerdoti entravano e uscivano dal luogo santissimo, anzi non i sacerdoti ma solo il sommo sacerdote entrava e usciva dal luogo santissimo del santuario, quello dove c'era l'arca dell'alleanza, era appunto il giorno del giudizio, che fa parte di una festa ebraica chiamata lo Yom Kippur.
Yom Kippur, sì.
Poi in realtà altri elementi di giudizio ci sono col fatto che si faccia riferimento alle sette coppe dell'ira di Dio, diciamo che l'ira di Dio secondo le scritture è riservata proprio per il giorno del giudizio. E infine l'altro elemento sono certamente tuoni, voci, lampi, tutti quei fenomeni lì che in genere sono manifestazioni del cosmo che accompagnano appunto Dio che viene a giudicare. Quindi è una scena di giudizio. È la profezia delle sette coppe, le sette piaghe, è una profezia di giudizio. Allora tu dicevi quali elementi ci possono rendere tra virgolette un po' più allegra questa profezia. Diciamo allegra no, però dobbiamo ricordare sempre che il giudizio, noi che più o meno stiamo bene, è una cosa che ci spaventa, però se pensate a tutte le crudeltà che ci sono nel mondo, guerre, stragi, sì, sì, tante cose brutte, e che non trovano mai poi alla fine chi paghi per queste cose, nel senso che non c'è giustizia per i crimini peggiori che vengono commessi. Allora il giudizio è un elemento importante della fede biblica. Ecco,
la liberazione diventa, Saverio, il giudizio.
Come?
Diventa liberazione, possiamo dire.
Diventa liberazione perché gli autori e i destinatari dell'Apocalisse sono persone perseguitate, quindi vuol dire condannate a morte per la loro fede. Quindi il messaggio che c'è nel giudizio è un messaggio di liberazione, appunto. Cioè Dio viene a liberare dalle forze che opprimono gli innocenti, e poi anche, come dire, un messaggio di consolazione, cioè tutto il sangue versato, tutte le ingiustizie subite, qualcuno un giorno ne dovrà rendere conto.
Certo. Quindi liberazione, speranza, di fatto ci sono elementi positivi che magari diciamo a prima chita non si vede.
Sì, può dire solo chi vive in situazioni di ingiustizia e sofferenza.
Certo.
Saverio, chi sono i sette angeli? Giovanni scrive che erano vestiti di puro lino, di un bianco splendente, attorno al petto avevano una fascia d'oro. Nel contempo ci sono sette flagelli, cioè sette piaghe, poi sette calici o coppe pieni dell'ira di Dio. Qual è il significato anche di questi simboli e poi il sette che ricorre, insomma?
Troppi sette, sì. Saverio.
Diciamo che nella Bibbia i numeri, in generale nelle scritture, i numeri hanno un significato teologico oltre che quantitativo. Questo è vero per tutta la scrittura e lo è in particolare per il libro dell'Apocalisse, che è un libro simbolico. Quindi è un numero ricorrente, il numero 7, perché il numero 7 fa riferimento alla santità, cioè a tutto ciò che è santo, che appartiene a Dio.
Sì, sì.
E quindi siccome il messaggio generale dell'Apocalisse è un messaggio che ha a che fare con il regno di Dio, cioè nonostante le cose brutte, inspiegabili che accadono nel mondo, Dio regna nell'universo e sta per venire in questo mondo a mettere ordine, a mettere ogni cosa a posto. E quindi il numero 7 è un numero ricorrente perché ci ricorda che tutto quanto appartiene a Dio, tutto quanto è santo nel senso che appartiene a Dio. Anche la storia appartiene a Dio, gli eventi, tutto è riferito a Lui. Poi qui ci sono questi sette angeli. C'è da dire che di angeli ce ne sono tantissimi nell'Apocalisse. La parola angelos in greco vuol dire messaggero.
Sì.
E gli angeli, diciamo, più che avere un fare riferimento a degli esseri celesti esistenti, cosa che c'è, nel senso, è molto presente nella Bibbia, no? La Bibbia ci parla di angeli come creature non di questo mondo, non di questa creazione, ma che, diciamo, di altre parti del creato che comunque sono al servizio di Dio. Però nell'Apocalisse questi angeli sono più una personificazione dei saggi che recano, cioè siccome la parola angelo vuol dire messaggero, e normalmente questi angeli sono portatori di messaggi, portatori di a volte azioni da parte di Dio. Allora, nel libro dell'Apocalisse, dove tutto ciò che è inanimato prende forma e diventa animato, lo stesso vale anche per i messaggi.
Sì, sì.
Quindi messaggi, giudizi, ecco, tante cose che sono, diciamo, se vorremmo, dei fenomeni storici o dei fenomeni sociali, nell'Apocalisse poi vengono personificati in angeli. Ecco, il fatto che sono vestiti di lino con la cintura d'oro, questo era il vestito che aveva il sommo sacerdote nel giorno dello Yom Kippur, che è quella festa ebraica che vi ho ricordato prima, sì, che era la festa, sì, del giudizio. Quindi è un ulteriore elemento che ci vuole dire che si sta parlando del giudizio, d'accordo? Quindi queste sette piaghe di cui si parlerà poi nei capitoli successivi sono da collocare nel contesto più ampio del giudizio di Dio, dove, lo ripetiamo, per giudizio di Dio intendiamo dire il momento in cui Dio dice basta, io sono il re dell'universo, ho la responsabilità di mettere fine a tutto il male che c'è, e quindi Dio interviene per liberare tutti coloro che sono oppressi dal male, dal peccato, dalla malvagità, dal diavolo stesso, insomma,
certo,
e per ristabilire la giustizia, la pace e la vita in tutto il creato.
Bene, allora su questi temi ritorneremo ancora fra pochissimo. E noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammatari, ed ancora in collegamento il professor Saverio Scuccimarri. Riprendiamo l'intervista sull'Apocalisse.
Sì, nel precedente segmento abbiamo introdotto le sette piaghe di cui parla Giovanni, o inizia a parlare perlomeno nel capitolo 15, ai versetti da 5 a 8. Abbiamo anche visto alcuni simboli riferiti particolarmente agli degli angeli, ma anche ancora altre cose. E Giovanni vede il santuario nel cielo con il luogo santissimo, questo lo accennavamo. Saverio, Dio aveva mostrato a Mosè un modello sul quale poi costruire il cosiddetto tabernacolo smontabile per spostarsi nel deserto con il popolo, e poi anche quando Salomone costruì il tempio, ancora un altro nome diverso, ma insomma la sostanza non tanto diversa, questo edificio splendido riprese quel progetto. Tutto questo è effettivamente in relazione con il santuario celeste?
Sì, tra l'altro non so questo testo, ma tutto quanto il libro dell'Apocalisse, diciamo che richiama moltissimo diverse parti del santuario, quindi non solo i locali proprio del, sì, sì, del santuario ebraico, ma tra l'altro anche diversi dei riti che venivano offerti. Pensate per esempio che Gesù, il modo in cui più frequentemente è chiamato nell'Apocalisse è l'agnello immolato. Beh, l'immolazione dell'agnello era uno dei tipici sacrifici che venivano fatti nel tempio,
sì,
nel santuario ebraico. E poi tra l'altro all'interno dell'Apocalisse si possono trovare riferimenti a tutte e sette le feste annuali che venivano celebrate nel santuario, per cui diciamo il santuario è molto presente. Perché il santuario è molto presente? Perché il santuario è il luogo della presenza di Dio, no? Cioè Dio, quando diede ordine di costruire un santuario, dice fatemi una tenda, perché all'inizio il santuario era una tenda, no? Quando gli ebrei abitavano nelle tende del deserto, sì, anche sì, il santuario era una tenda. Allora Dio disse fatemi una tenda, un tabernacolo, perché io voglio abitare in mezzo al mio popolo. Quindi il santuario è proprio il segno della presenza di Dio in mezzo a noi, ed è per questo che in un certo senso potremmo dire che tutta la creazione è santuario di Dio, nel senso che Dio abita ovunque, non esistono luoghi, dice il Salmo 139, no? Non esistono luoghi dove si possa fuggire dalla presenza di Dio.
Lontani da Dio, sì.
Ecco, però allo stesso tempo il santuario quindi non è soltanto un riferimento allo spazio, cioè al fatto che Dio abita in mezzo a noi, e come Dio abita, ecco perché forse devo fare questa differenza importante, me l'ero dimenticata, sì. E cioè che mentre tutta la creazione è il luogo in cui Dio abita, il santuario è il luogo dove abita il nome di Dio, ecco, nella teologia.
Questo è importante,
ecco, sì.
Sì.
Perché e questa è una grande differenza, cioè nel paganesimo si credeva che gli dei abitassero nei santuari, invece nella religione ebraica si ha la percezione dell'infinita grandezza di Dio, quindi l'infinita grandezza di Dio non consente che Dio possa abitare in un tempio, in un santuario.
Non può essere contenuto, certo.
Ecco, ma Dio ci fa abitare il suo nome, perché in realtà invece poi Dio è più grande, dirà il re Salomone, né i cieli e i cieli dei cieli non bastano a contenerti, cioè anche Salomone aveva capito che Dio è più grande dell'universo stesso.
È chiaro.
Ora, detto questo, però, il significato, oltre ad avere questo significato, chiamiamolo così, geografico, no? Cioè indicare che Dio abita ovunque, ha anche un significato storico, temporale, cioè nel senso è anche una rappresentazione della storia della salvezza, chiamiamola così, va bene? Per cui il santuario aveva un cortile esterno che rappresentava la creazione, il cielo e la terra, poi aveva una prima parte del santuario chiamata il luogo santo, che rappresenta il mondo nel quale viviamo oggi, che è un mondo dove c'è il bene e il male, dove abbiamo bisogno della presenza di Dio per aiutarci, e poi c'era il luogo santissimo che invece rappresenta il regno di Dio definitivo, no? Cioè quindi il regno di Dio che appunto prevale poi su tutta quanta la creazione, e che quindi poi il Nuovo Testamento identifica con il ritorno di Cristo, no? Quando il regno di Dio diciamo sarà esteso su tutta quanta la creazione, anche sulla terra. Ecco, allora questa cosa è importante perché anche la profezia delle sette piaghe, che è una profezia di giudizio, però si colloca nel contesto più ampio del santuario, cioè nel contesto più ampio dell'affermazione del regno di Dio. il regno di Dio si afferma nel mondo, certamente portando la vita, la pace e la giustizia, ma allo stesso tempo anche seguendo un giudizio di liberazione nei confronti delle potenze del male. Quindi il male verrà distrutto, eliminato per sempre. Ecco, allora è su questo aspetto che si concentrano le sette piaghe.
Certo.
Bene, allora Saverio, siamo in conclusione, se puoi magari riassumere schematicamente, stiamo parlando di sette piaghe che almeno nel nome sembrerebbero richiamare le dieci piaghe d'Egitto proprio per ritornare a Mosè, ma è realmente così? Cosa puoi dirci?
Sì, viene scelto questo nome che richiama non solo il nome, però poi quando avremo modo, immagino, no, di certo. Leggere la descrizione di queste sette piaghe, noi vedremo che cinque di queste sette piaghe sono piaghe che tra l'altro sono presenti anche tra le dieci piaghe d'Egitto, quindi diciamo il richiamo è molto forte. Perché c'è questo richiamo? Esattamente per tutto quello che Carmen tu avevi introdotto e che poi abbiamo sviluppato, cioè il tema delle sette piaghe, la liberazione, esattamente come le sette piaghe dell'Egitto, cioè lo scopo delle sette piaghe dell'Egitto era liberare il popolo di Israele che era oppresso, era in schiavitù. Il faraone non li voleva lasciare andare, non voleva mettere fine a questa oppressione, quindi le sette piaghe hanno piegato, un gioco di parole, piegare, le sette piaghe hanno piegato il faraone perché lasciasse andare via il popolo di Dio, il popolo di Israele. Allora diciamo che queste sette piaghe nel giudizio finale hanno la stessa funzione, cioè hanno il compito di mettere fine al male, mettere fine all'oppressione, quindi finalmente liberare tutta quanta la creazione, perché l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani dice che tutta creazione geme e soffre a causa del peccato, del male che c'è nel mondo. Ecco, allora queste sette piaghe hanno il compito di distruggere definitivamente il male, ogni traccia di malvagità, oppressione e ingiustizia, e finalmente portare tutta quanta la creazione nel regno di Dio, cioè portare tutta quanta la creazione in una situazione di vita, benessere, gioia e felicità.
Certo. Bene, allora chiudiamo con questo messaggio di speranza e salutiamo il professor Saverio Scuccimari, pastore, decano della facoltà avventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, alla prossima, grazie.
Grazie. Bene, allora 348 222 72 94 per
il libro che parla proprio dell'Apocalisse, che è stato scritto da Saverio Scuccimari, pensate, il nostro ospite.
La speranza nell'Apocalisse.
La speranza nell'Apocalisse, anche il corso biblico Scegli Gesù o la Bibbia Para o altri 19 corsi online, si possono fare tutti online oppure su carta nel tempo che avete, quindi contattateci 348 222 72 94 e anche il meraviglioso libro dell'Apocalisse scritto proprio da Saverio Scuccimari.
Sì, questo commento molto minuzioso, potremmo dire, molto importante.
Eh sì, e poi il titolo insomma è molto esplicativo, la speranza nell'Apocalisse.
Ecco. Bene, allora mentre aspettiamo i vostri vocali, i vostri messaggi,